Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Le 12 e 8 minuti, ben trovati qui su Radio Time. È il momento del giustiziere Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Oggi, ragazzi, c'è questa voce.
Oggi la voce è un po' così, quindi dosiamola.
Anche perché sono pronto a esplodere in colpi di tosse, anzi, anche allontana qui,
ecco,
il...
Potrebbero partire proiettili, computer. Fuoco amico potrebbe
No,
partire.
Non è tanto questo. Poi con Tancredi abbiamo una vecchia storia qua,
Una vecchia storia, lui con i pugni e i computer.
Sente male il mio microfono?
No, credo di no, sì. È la cuffia, allora, io lo sento benissimo.
Va bene, comunque facciamo cose in progress.
Live. Oggi un percorso che si va a far dribbling tra paletti di vari argomenti.
Sì, c'è, diciamo, riprendiamo la nostra... consuetudine di cercare di raccontare delle storie, perché, come sappiamo, le storie sono, diciamo, importanti quando attraverso le storie noi riusciamo ad ampliare, diciamo, il nostro angolo visivo. Il problema nostro e la natura è che abbiamo un angolo di visuale spesso troppo angusto, anche devo dire per metafora, cioè, come si dice, viviamo tutti sotto lo stesso cielo ma non tutti abbiamo gli stessi orizzonti, e allora secondo me attraverso le storie noi riusciamo ad ampliare questo cielo e a scambiarci gli orizzonti. Di modo che, diciamo, la conoscenza, lo scambio proprio delle esperienze possa in qualche maniera cercare di far cambiare l'andazzo di cose che non vanno come dovrebbero. E oggi è un giorno molto particolare, lo dico da cittadino, lo dico da giornalista, lo dico da non padre, perché io non sono padre, perché a me ha molto colpito questo attacco in Siria, sì. Con questi bambini morti, con queste decine di morti in questi posti che hanno nomi impronunciabili, Khan Sheikhoun, ma che in realtà sono dietro casa nostra,
non sono a molte ore di volo da qui, dai.
No, appunto. Mi ha molto colpito anche perché si è innescata in questa vicenda drammatica, non dico una polemica, ma si è innescata una corrente di pensiero, diciamo, nella quale io mi sono incanalato. Ieri sera ci ho pensato a lungo mentre facevo al solito i compitini, messo nel mio banchetto e facevo i compiti per questa trasmissione. C'ho proprio il banchetto, sapete, quello che si alza, c'è la lavagna sotto,
il tipico della scuola,
sì, esattamente, metto il grembiulino, i pantaloni corti,
ce lo vedo, però
scrivo a penna. Quindi sì. Ieri mentre facevo i miei compiti mi sono imbattuto in un'iniziativa che ha lanciato il post di Luca Sofri e che ho sposato anch'io con il mio blog jerrypalazzotto.it. Il tema è un tema che più volte abbiamo sul quale, diciamo, ci siamo imbattuti, ed è il tema della pubblicazione o meno di alcune immagini forti. In genere noi sappiamo tutti che i giornalisti hanno dei limiti che riguardano tutto, dalla tutela dei minori a quello, diciamo,
Della vittima,
sì, ecco. Esattamente, alla salvaguardia, diciamolo chiaramente, della buona creanza, della sensibilità degli altri. Però io credo che in questo momento siamo in un'era molto particolare, nella quale dobbiamo ogni tanto prendere delle decisioni. Allora, la questione probabilmente la conoscete, io la riassumo in poche parole. Ieri c'è stato questo tremendo bombardamento dell'aviazione, diciamo, del governo di siriano, Assad. Di Assad. In principio non si sapeva se fossero bombardamenti di Assad o bombardamenti dell'alleato russo.
Sì.
Ricordiamocelo questo, comunque, attenzione, la Russia appoggia il governo di Assad, e la Russia è poi, diciamo, il partner ideale di diciamo, di grandi potenze che stanno rimescolando un po' le carte, diciamo, in questo periodo della grande confusione. C'è stato questo bombardamento che ha beccato, fra l'altro, un ospedale, ha ucciso decine e decine di persone, fra cui molti bambini, e sono arrivate delle immagini che sono molto, ma molto dure, della morte di questi bambini. E allora il problema era cosa fare di queste immagini. Se lo sono posti tutti i giornali, se lo sono posti soprattutto i grandi blog che arrivano ovviamente in anticipo, certo, rispetto alla stampa, e una parte, diciamo, di noi hanno sposato la linea del post, che era questa. Siccome c'è il rischio che queste immagini siano manipolate è inesistente. Perché? Perché sono state scelte, abbiamo scelto le foto di due grandi agenzie internazionali, le più grandi, la Getty e la Associated Press,
che sono inconfutabili, cioè
che sono la Bibbia, esatto. Esattamente, cioè non sono immagini che provengono da siti non verificati, non sono immagini che provengono da telefonini di persone che si
realmente
trovavano
lì. Getty aveva qualcuno sul posto che scattava.
Aveva qualcuno e comunque ha effettuato dei controlli.
Poi sì, un ulteriore
perché
filtro.
Sono, e ne abbiamo pubblicato, io ne ho pubblicata una in particolare, e subito sono arrivate al mio blog una serie di attacchi che io comunque ho respinto, nel senso che esistono dei modi di blindarsi, subito di persone che dicevano: ah, queste sono immagini photoshoppate, dove le hai prese, chi te le ha date. E allora io ho preferito non accendere nessun flame di polemica, perché fra l'altro sono commenti che abbiamo tutti quanti oscurato, perché per una volta abbiamo scelto di fare, diciamo, un'azione unilaterale. Allora, l'altra volta abbiamo parlato di questa era della post-verità, ne parlavamo con Tancredi, di quella che abbiamo chiamato veritezza,
sì,
cioè
un truthiness,
esatto, dalla parola inglese coniata dal comico, cioè questa, la veritezza è questa sorta di surrogato di verità che soddisfa soltanto le nostre aspettative e quindi non è verità, è un'altra cosa, e quindi secondo me è fondamentale riprendere in mano il pallino della realtà. Sapete che è una cosa con la quale noi ci confrontiamo
ogni
giorno, soprattutto, ecco, noi che facciamo la radio è immediatezza, radio è una delle poche, se ci pensate, un pochi mezzi di comunicazione che non può avere un ritocco, perché è diretta,
cioè, lo hai detto, non lo puoi cancellare,
ovviamente,
non lo puoi
quando è fatta in diretta, cioè,
chiaramente, lo hai detto, non lo puoi cancellare. Questa diretta è certificata perché è una diretta radiofonica, è una diretta che ha un riverbero televisivo, è una diretta che ha un riverbero sul web, quindi in qualche modo rappresenta sia un rischio, perché tutti noi qui ogni mattina parliamo e non sappiamo come va a finire,
esatto.
Perché attenzione, questo non è il bello della diretta, è il bello della verità, che è un'altra cosa, è anche il grande rischio della verità,
certo,
perché tutti noi possiamo cadere in errore, possiamo
non dirla tutta questa verità, insomma, capitare,
una non verità,
oppure non dire sapendo. Una non verità, perché ci stiamo muovendo in questo momento, guardiamo le agenzie, guardiamo le cose, però siamo comunque sempre vittima del cosiddetto derelato, cioè non abbiamo il tempo di verificare,
esatto,
in questo
noi stessi, sì, esatto,
in questo,
cioè,
momento.
Di non essere lì, insomma, a verificare con i nostri occhi che le cose stiano andando per come le stiamo raccontando.
Esattamente. Però possiamo, come stiamo facendo adesso, offrire uno spunto di riflessione su cose che abbiamo verificato magari il giorno prima, e muoverci su canoni che sono, diciamo, accettabilmente
sì,
reali e condivisibili. Il problema è che, tornando ai bambini siriani, è che diciamo, nonostante il governo siriano abbia negato ogni responsabilità, pensate un poco, sin dall'inizio, stamattina la Russia ha difeso il governo siriano.
Sì, ha detto che c'entravano i ribelli, se non sbaglio. Era
sì,
un attacco a un deposito di armi chimiche dei ribelli, e quindi purtroppo è finito così.
E allora, la questione qual è? Cioè, Se tu dici che non c'entri niente, automaticamente il tuo colui il quale ti appoggia, ti difende, automaticamente hai chiuso il cerchio perché sei colpevole.
Cioè 2 più 2 che fa 4.
Lì la grande questione, che non è il tema nostro di oggi, è quello ovviamente delle armi chimiche. Come diceva Tancredi, la difesa della Russia è che, pensate un po',
il bombardamento era con armi convenzionali,
e ha beccato un deposito ribelle di armi chimiche ribelli che era giusto accanto a un ospedale.
Esatto.
Attenzione, gli scudi umani esistono, sono stati verificati recentemente anche da un bellissimo documentario della BBC. Uh-huh. Quindi tutto è possibile, però a noi interessano le vittime. Cioè, quando voi guardate queste immagini, anche se avete, diciamo, il cuore più cinico del mondo, tipo il mio, essendo, diciamo, un giornalista di una, diciamo, di una certa età, non dico esperienza, ma insomma,
abituato a vedere immagini forti,
abituato comunque a esercitare un mestiere che spesso consiste nel mettere le mani nell'orribile, nel brutto. E appunto, se guardate queste immagini, non c'è ragione per cui non se ne debba occupare, ecco. In realtà lì il problema siriano è un problema, come sempre, anche che si può raccontare con i numeri. Tenete conto che proprio in questo momento, oggi, c'è una due giorni, con una conferenza che è iniziata stamattina, con 70 paesi di altrettanti governi, per cercare di innanzitutto approntare un aiuto di carattere economico. Perché? Secondo le Nazioni Unite occorrono circa 8 miliardi di dollari per preparare la ricostruzione del paese. Tenete conto che la Siria è distrutta da 6 anni di guerra assolutamente insensata. È una guerra fratricida che non ha una vera ragione, nel senso che non ha, è una guerra che non ha ragione, non avrà sicuramente, non ha una fine. Perché
non c'è uno scopo.
Perché non c'è uno scopo. Allora, per avere un'idea, questa guerra è costata sino ad ora quasi 400.000 morti e, attenzione, almeno 13 milioni e mezzo di persone che hanno bisogno di assistenza. Sapete quanti sono gli abitanti della Siria? Quanti erano? Erano 22 milioni. Cioè, 13 milioni e mezzo più 400.000 morti fanno 14 milioni, sì, su 22 milioni. Pensate,
quindi il 60% della popolazione praticamente o ha un problema o è morto.
Esattamente, ha proprio bisogno di assistenza. Quindi materialmente si tratta di muoversi su questo doppio binario, che è quello della, diciamo, economico, anche della grande burocrazia, diciamo, paludata delle Nazioni Unite, e dall'altro quello logistico, strategico, militare, perché è assolutamente impossibile che un paese come la Russia appoggi una situazione
come Assad.
Sì, no, lasciamo stare, perché Assad è persona assolutamente, diciamo, enigmatica. Del resto, come si dice, similis cum similibus, cioè è amico di Putin, che è, diciamo, l'ex capo del KGB. Quindi è chiaro che sono due persone che si intendono, e immagino, non so perché, una cosa tremenda che mi fa, diciamo, aggrovigliare le budella, immagino chissà che ruolo potrà avere Trump
in tutto questo,
perché non è diciamo la posizione,
la linea di Trump, sì, è una, sì, linea che sposa molto le politiche russe,
e attenzione, e quindi questo è, diciamo, nello scacchiere comporta, certo, dei gravi problemi. Comunque staremo a vedere, e di fatto, diciamo, oggi noi abbiamo voluto dare questa immagine proprio della tragedia che si sta svolgendo in questo momento in Siria.
Noi ripartiamo proprio da qui tra qualche istante. Per i vostri messaggi potete scrivere al 338 625 2521, qui al Giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre, quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Sai che ho pensato sempre, quasi continuamente, che non sei mai stata mia. Me lo ricordo sempre, che non è successo niente, dovevi sempre andar via. Io e te, io e te, dentro un bar a bere a ridere. Io e te, io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, io e te, seduti sul divano, parlare del più e del meno. Io e te, io e te, come nelle favole. Potremmo fare io e te, non l'ho mai detto a nessuno, però ne sono sicuro, quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Io e te, io e te, dentro un bar a bere a ridere. Io e te, io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, sdraiati sul divano, parlare del più e del meno. Io e te, come nelle favole.
Ed ancora ben trovati al Giustiziere con Geri Palazzotto. Voltiamo pagina perché abbiamo parlato dei fatti della Siria, delle fotografie molto forti, però ci piace dire che c'è ancora speranza, vero Geri?
Sì, siamo...
Ci siamo.
Ecco, ci siamo.
C'è ancora della speranza, c'è ancora della speranza.
Sì, soprattutto c'è speranza di avere il microfono acceso.
Ha tentato, censura a Palazzotto.
Gomblotto. Qua i poteri forti del...
ma lui è forte, guarda.
I poteri monforti.
Guarda che non ce ne usciamo.
Ci tolgono. E allora, sì, riprendiamo la strada, diciamo, della speranza. perché comunque Palermo in questo momento è anche diciamo il crocevia di una vicenda molto complessa, quella che diciamo abbiamo un po' definito diciamo una sorta di controriforma palermitana,
quasi lo scisma palermitano.
Sì, ovviamente si tratta di una butade. Io l'altra volta ne ho scritto su Repubblica parlando appunto di questa controriforma diciamo che parte da Romagnolo e che vorrebbe arrivare chissà dove, e la controriforma palermitana di questo Don Alessandro Minutella, che è il parroco appunto di Romagnolo, che è andato all'assalto di quella che lui definisce una falsa chiesa, che come sempre, come lui la definisce, una prostituta indegna, si è venduta ai piaceri del mondo. Questa è la sua
parole molto forti,
diciamo. È la sua, appunto, il suo attacco. E ieri c'è stata una serata in cattedrale con il vescovo Don Lorefice, ed è stata l'occasione anche per un bagno di folla e anche per secondo me per vedere un po' l'incrocio di questi diversi gradi di speranza. E lì c'era Roberto Puglisi, che è il coordinatore di Live Sicilia, che abbiamo al telefono.
Buongiorno Roberto.
Buongiorno a voi.
Ciao Roberto. Allora, che impressione ti ha fatto ieri questa notte che tu hai definito notte della speranza?
Sì, la causale, come hai ben ricordato tu, era questo scisma di Romagnolo, come l'abbiamo raccontato.
Esatto. No?
Questo scisma tra questo sacerdote, Don Minutella.
Lo scisma in Romagnolo è fantastico, ragazzi. È il titolo, sembra una cosa di Cipriano Maresco.
Esatto, questo sacerdote antibergogliano, chiaramente antibergogliano, che ha preso frontalmente di petto il Vaticano, la Curia, e la reazione che c'è stata da parte del Vescovo. E questa era la causale. Però io lo scrivevo, come ricordavi tu oggi, ho visto anche altro, ho visto una città che è accorsa lì, chiamata dal suo vescovo, e che era desiderosa di speranza. Cioè, in filigrana, quello che ho colto io è stata una sorta di incoronazione, tra virgolette, di Don Corrado a uomo dei sogni di questa città. È come se Palermo, una Palermo che ha pochi punti di riferimento, che vive una situazione problematica e che vive di speranze difficili, abbia scelto di gettarsi a corpo morto su questa figura, eleggendolo quale consolatore, quale persona a cui fare riferimento, quale padre spirituale delle sue inquietudini e delle sue felicità.
Parliamo un attimo di linguaggi, ecco, perché poi fra l'altro è anche quello che attiene più al nostro mestiere. Io ho ravvisato nel linguaggio di Don Minutella diciamo una sorta di collage di figure retoriche che stanno diciamo a metà tra il genio di Dan Brown e la leggerezza verbale di Luigi Di Maio.
E i giardinetti dell'Eden.
Quella era la chiusura, era una cosettina. Comunque, insomma, e comunque c'è quindi questa sorta di psicologia da social network. Devo dire che comunque in realtà il linguaggio di Don Lorefice è comunque un linguaggio anche questo molto, molto semplice, molto diretto e anche molto moderno. Che tipo di differenze ravvisi tu in questi due linguaggi?
Beh, la differenza fondamentale, sono d'accordo che esiste qualcosa che li accomuni. La differenza che colgo io così momentaneamente è il fatto che mentre Don Minutella ha eletto legittimamente un bersaglio della sua polemica teologica, Don Lorefice questo non l'ha fatto. Don Lorefice non ha mai parlato ieri di Don Minutella, non ha fatto una sorta di adorazione muscolare che fosse intitolata come risposta a qualcosa.
Però lui aveva scritto una letterina di fuoco.
Certo, però ieri ha pregato, sì, per l'unità della Chiesa, però ieri ha detto nessuno si sente escluso da questa Chiesa, però ieri ha detto anche l'arcivescovo chiede perdono di queste divisioni. Non so se è stata un'astuzia della comunicazione, non credo. È un messaggio comunque formalmente inclusivo, però sono d'accordo con te, è un messaggio che tocca il cuore delle persone semplici, di quelli che magari non sono avvezzi a entrati in chiesa, non sono avvezzi alla messa, non sono avvezzi alle preghiere, e in questo è la testimonianza di un'apertura. Quale poi sia la didascalia da apporre sotto questa apertura è tutto da vedere, però effettivamente anche questo è un linguaggio nuovo e di tempi nuovi.
Ecco, se tu dovessi fare due schede, due brevi schede giornalistiche, mettiamo di 15 righe l'uno, sulla chiesa di Lorefice e quella di Minutella, perché sono comunque due chiese, come le raffigureresti? La chiesa di Lorefice.
La chiesa di Lorefice, dovendo condensare tutto in 15 righe, è la chiesa...
Anche meno, se vuoi, puoi usare degli, degli aggettivi.
È una chiesa di apertura. Se posso dire il difetto, il vizio forse di questa impostazione, il vizio per quello che può apparire, non per quello che è che la Chiesa nel suo essere misericordiosa rinunci al giudizio, cosa che non è, perché l'orefice tiene i due piani separati. Da un lato dice le cose da vescovo che deve dire, quindi ha un metro di giudizio, dall'altro però c'è l'apertura alla persona. La chiesa di Don Alessandro Minutella l'abbiamo chiamata chiesa medievale, forse, esatto, forse sì, a torto, sì, forse un po', siamo stati un po' generosi. In realtà,
sì, ma è stato anche padre Nino Fasullo, il direttore della rivista Segno, a dire chiaramente che è una medievale, ecco, sì.
In realtà però prendiamo l'elemento che ci può interessare, è una chiesa che non so dire quanto lo faccia bene e quanto lo faccia male, forse lo fa con toni troppo esagerati, che però si pone il problema dello spirito, perché a qualcuno sembra che questa connotazione sociale della chiesa bergogliana abbia un po' trascurato quella che è la riflessione sullo spirito, sui contenuti e sulla fede, e questa, a prescindere poi dalle forme in cui viene espressa, è secondo me una domanda legittima.
Certo, io resto molto perplesso sui temi del grande scandalo della chiesa di Minutella, che sono i gay, i divorziati e gli aperitivi, ma certo, quello diciamo è una cosa che magari io nel raccontarla pecco, diciamo, di eccessiva sintesi giornalistica.
Però io sono d'accordo con te, nel senso che l'altra volta parlavo con una persona che mi diceva: io non capisco perché, per esempio, eravamo a Natale, perché in chiesa si fanno le tavole imbandite per i poveri, io vorrei stare lì raccolto col mio Dio, col mio Signore. Al che io gli ho chiesto: ma quando tu parli con questo Dio cosa ti dice dei poveri? Qual è la risposta che ti dà? E questa è una contraddizione importante, cioè il fatto che pensare alle cose dello spirito alle volte, come dire, sedimenta dei confini, sedimenta delle mura alzate che poi possono essere un ostacolo alla comprensione reciproca.
E per finire, c'è una differenza di fedeli fra queste due chiese? Che differenza c'è fra i fedeli di Don Minutella? Tu fra l'altro ieri ne hai beccati alcuni anche...
Sì, ho beccato alcuni, sì, che probabilmente erano dei minutelliani, tra virgolette, secondo questo termine, anche se non lo dicevano, perché erano un po' come tifosi del Palermo a Catania per il derby, esatto, quindi erano un po' travestiti da qua. Io le differenze sono le differenze declinate per tante cose, forse da una parte c'è più aggressività, da una parte c'è più rabbia, da una parte c'è anche la certezza di essere nel giusto, da una parte c'è anche un modo di fare che è forse più dolce nella forma ma molto imperioso nella sostanza. Preferisco pensare che però siano entrambi, tutte queste le due fazioni, siano il volto di una stessa speranza identitaria, ed è questo che deve fare la Chiesa di Palermo, ricucire questa ferita per quanto è possibile.
Perfetto, grazie allora Roberto Puglisi, coordinatore di Live Sicilia, alla prossima, ciao.
Grazie a voi.
E allora, questo è un tema. Io devo dire, la discussione con Roberto mi ha fatto venire in mente un'immagine personale. Parigi, anno di grazia 2012.
Cinque anni fa, dai.
Sì, mattina io vado a Notre Dame e sento questo coro meraviglioso. Ci ho scritto pure un pezzo su questa cosa. Mm-hmm. E a proposito dei puristi che dicono: io in chiesa voglio andare soltanto per concentrarmi o soltanto per pregare, e sento questo famoso coro di Notre Dame, una cosa immensa, meravigliosa. Okay. Ed ero lì con degli amici, con mia moglie, e io resto fulminato da questa magia, dalla bellezza di Notre Dame e da questa musica che avvolge, e faccio un pensiero e dico: secondo me, se c'è un Dio, in questo momento è qui e si diverte. Poco dopo e faccio pochi passi e vado in un'altra chiesa di Parigi, molto, una chiesa molto meno famosa,
meno blasonata,
questo, sì, non ricordo come si chiama. Entriamo, una giornata molto fredda, perché era gennaio, era il 14 gennaio per la precisione, che era il giorno del mio compleanno, quindi ricordo, e entro dentro questa chiesa e trovo una grande tavola imbandita con la zuppa, il vino, l'acqua e il pane, e centinaia di persone che mangiano al caldo, che erano ovviamente i barboni, i clochard, che venivano assistiti da questa piccola comunità che ogni domenica cucina per loro in una chiesa calda. Ecco, anche qui faccio lo stesso pensiero e dico: se c'è un Dio, dopo il concerto è venuto qui e si sta divertendo alla stessa maniera.
Questo è un altro modo di intendere la chiesa. Subito dopo la pausa, invece, il giustiziere continua verso dove?
Andiamo verso le cose di Cosa Nostra e parliamo di antimafietta.
Antimafietta, qui al giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro. I'm standing in a fight, not running, not running away. What another black eye. I'm ready to play. Give me dynamite.
Done.
Dynamite. Just Give Me Dynamite, questa è Ginny V qui al Giustiziere. Noi siamo ritornati, si parla di antimafia. E immagino che sia, ecco, l'antimafia di facciata, no?
Perché l'antimafietta, no, questa. Così, antimafietta, perché diciamo la facciata al momento lasciamola stare, perché fra l'altro entriamo in un campo nel quale c'è una, diciamo, una vicenda giudiziaria in corso, e quindi vedremo un po' se effettivamente si tratta di facciata o meno.
E allora perché antimafietta?
È un'antimafietta perché è un'antimafia, diciamo, fatta con i diminutivi, ecco. Perché chiude Teleiato. Hanno l'emittente televisiva di Pino Maniaci e hanno scritto della chiusura sul sito un messaggio molto, molto duro, insomma, della serie: abbiamo creduto che qualcosa potesse cambiare attraverso questa voce libera, ma invece non cambierà nulla, perché questa terra, per dirla come Sciascia, è irredimibile, chi ci ama ci scusi, è stato bello. In realtà a far chiudere Teleiato non sembra sia stata la vicenda che ha coinvolto appunto Pino Maniaci, che
quella clamorosa
a processo, esatto, per estorsioni nei confronti dei sindaci di Borgetto e Partinico, ma la valanga di querele che sono piovute addosso alla redazione. Certo, querelare i giornalisti non è mai una cosa bella. Non è mai un atto, diciamo, di liberazione, e secondo me dovrebbe essere proprio l'estrema ratio. Però nello specifico bisogna anche diciamo essere realisti. Quando una TV, una testata giornalistica becca querele da tutti i parti, da tutte le parti, magistrati, funzionari pubblici, cito anche le loro stesse parole, amministratori giudiziari, giornalisti che non sopportano, scrivono sempre questi Teleiato, le nostre reazioni alle loro provocazioni e alle minchiate che scrivono loro, il tutto nell'ambito di un impressionante attacco all'antimafia nel tentativo di cancellarne l'esistenza. E allora, qui siamo davanti a una serie di problemi. Innanzitutto è bruttissimo che chiuda una testata giornalistica.
Quello sicuramente.
Quindi, diciamo, su questo qualunque cosa si possa fare per farla restare, anche, diciamo, soltanto dire non chiudete per favore, perché è giusto che ci siate anche voi, noi lo facciamo. D'altro canto bisogna anche essere, come dicevamo, realisti, perché una cosa è il giornalismo d'inchiesta, un'altra cosa è un giornalismo che magari detesta le regole. Tutti quanti noi abbiamo quel sacro fuoco e vorremmo dire la nostra su tutto senza rispettare, diciamo, le regole del vivere civile. Può darsi che in qualche passaggio a Teleiato sia sfuggito appunto un po' di questa prudenza. Per parafrasare, diciamo, Oriana Fallaci, servirebbe qualcosa come un titolo come la prudenza e l'orgoglio, cioè non vale soltanto la rabbia e l'orgoglio, qui l'aggancio con la Fallaci, ma ci vuole, nei tempi giusti del giornalismo che non prevede mai pause, che non si ferma mai, comunque nei tempi del giornalismo è prevista anche la prudenza. È possibile che in alcuni casi, fatto salvo l'esito delle vicende giudiziarie di Pino Maniaci, è possibile che in qualche modo ci sia stato dalle parti di Teleiato qualche leggerezza. Il giornalismo, come sappiamo, è un mestiere soggetto a regole. Sappiamo tutti che non basta urlare per avere garantita l'audience, ormai funziona così. Devo dire, in principio fu la televisione, se ricordate.
Sì, assolutamente.
La televisione del Costanzo Show di Sgarbi, no, Tancredi, tu eri forse nella pancia neonato, di tua madre, sì. Nella pancia di tua madre, ma io e Pisciotta già comunque eravamo, sì. Pisciotta un po' meno, ma
no,
io,
beh, ero un ragazzino nell'età in cui non uscivo la sera, quindi guardavo il Costanzo Show.
Esatto, guardavo il Costanzo Show e lì nacque questa televisione urlata,
primi veri scontri, i dibattiti televisivi, sì. Con lo scontro verbale forte.
E quindi non basta urlare per aver garantito l'audience. Il Teleiato, nello specifico con Pino Maniaci, famosi sono i suoi editoriali, avendo alcuni meriti che gli sono stati riconosciuti, anche per iscritto devo dire, ha comunque sposato un tipo di giornalismo che spesso non è andato un po' in maniera leggera nella verifica delle fonti, soprattutto quando adesso che le cose sono messe come sono messe, si invoca una sorta di rivoluzione contro la macchina del fango azionata dai carabinieri di Partenico e dalla procura di Palermo. Cioè, pensate, cioè, in questo momento abbiamo una reazione giornalistica che si sente attaccata da magistratura, carabinieri, mafia, amministrazione comunale, perché sono tutti
stampa, perché no?
Stampa, perché sapete, giornalisti, è chiaro che qualcosa non va, è chiaro che non è possibile che Teleiato abbia istantaneamente fatto coagulare contro
praticamente tutti i poteri forti, no?
Praticamente
anche in questo caso,
sì, anche quelli deboli, cioè, no, è statisticamente impossibile che tutti ce l'abbiano con Teleiato. Allora bisogna dirlo nella maniera più fraterna, calma e amichevole possibile a questi ragazzi. Ragazzi, cioè, pensare un attimo, la prudenza e l'orgoglio. Poi, per quanto riguarda...
Sembra più un film con, con Gargo.
Sì.
L'onore e il rispetto.
L'orgoglio e il pregiudizio.
Per quanto riguarda...
L'onore e il rispetto.
Per quanto riguarda la citazione di Sciascia, mi colgo l'occasione per dire che Adelphi sta ripubblicando le opere complete di Leonardo Sciascia. Però a fianco di questi tre volumoni previsti, già due sono usciti, sta anche pubblicando dei volumi più sottili, ed è una raccolta di scritti che si intitola Fine del carabiniere a cavallo, e adesso l'ultimo libro uscito quando era vivente Sciascia, che è A futura memoria, se la memoria ha un futuro, il sottotitolo. A futura memoria, fra l'altro, è una raccolta di articoli di Sciascia che sono molto interessanti, che tutti dovremmo leggere, compreso i colleghi di Teleiato, perché in questi 31 articoli usciti tra il 79 e l'88 si parla soprattutto di mafia, e si parla del caso Tortora, si fa una, addirittura c'è anche un lungo articolo su Roberto Calvi, secondo Sciascia fu suicida e non fu morto ammazzato, è una vecchia storia, ci sono le polemiche con Nando Dalla Chiesa, che non aveva gradito il fatto che Sciascia aveva criticato suo padre, che in qualche modo aveva vissuto a Palermo senza protezione e senza precauzione, e quindi aveva in qualche maniera preso una strada controcorrente. Però la cosa fondamentale è l'ammonizione che dobbiamo darci tutti quanti, e il consiglio che do ai ragazzi di Teleiato nel rileggere appunto o nel leggere questi articoli di Sciascia, è che non bisogna leggerli per ricordarsi cosa è successo in Italia negli anni Ottanta, perché la prospettiva di Sciascia è notoriamente una prospettiva molto parziale, cioè chi non conosce quegli eventi, prima si vada a leggere un libro di storia e poi legga la prospettiva di Sciascia, perché Sciascia non è uno che racconta cronaca, è uno che racconta il suo angolo,
di visuale
molto originale, molto particolare. Chiudo proprio facendo una differenza fra Sciascia e Pasolini. Al contrario di Pasolini, Sciascia non aveva a proteggerlo l'armatura dell'ideologia. Quindi per questo, secondo me, è importante che si vada a rileggerlo, e solo si rilegga Sciascia accanto magari a una collezione di giornali
dell'epoca, storico, ecco.
Un atlante storico.
mi sembra perfetto. Anche per oggi si chiude così l'appuntamento.
Vi ho stremati oggi, ragazzi.
No, oggi era estremamente interessante. Sto senza parole.
Vi ho stremati.
No, 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 la cosa su Sciascia era assolutamente una cosa interessantissima.
E le altre?
No, anche gli altri, anche gli altri. Però dico l'ultima che lui ha detto proprio su Sciascia. Sì, ci ha rapito.
Quella in cui ti sei risvegliato.
Ecco, esattamente.
Questa se la gioca oggi. Tancredi se la gioca oggi pomeriggio con la fidanzata di turno.
Bravo, esatto.
Di turno.
Sì,
la turnista.
La turnista. E dice, sai, andiamo a vedere la mia collezione
di articoli di Sciascia. Si chiude va così bene. Il nostro appuntamento con il giustiziere, appuntamento che rinnoviamo a venerdì, come esatto. Sempre dalle 13, dalle 12 alle 13, per le repliche, questa sera alle 21, domani mattina a partire dalle 5 fino alle 6 del mattino.
E allora voi non potete far altro che restare qui con noi, perché tra pochissimo sarà il momento di Time for Life con Alessia Anselmo e Valeria Adamo. Quindi per oggi è tutto qui al giustiziere, da Massimo Pisciotta,
Tancredi Bua,
Geri Palazzotto
e Pierluigi Monforte.
Voi restate con noi su Radio Time,
Top City Radio.
Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.